Il terzo anello ad alta voce, I Malavoglia, di Giovanni Verga.
Il peggio era che i lupini li avevano presi a credenza e lo zio Crocifisso non si contentava di buone parole e mele fradice. Per questo lo chiamavano campana di legno, perché non ci sentiva da quell'orecchio quando lo volevano pagare con delle chiacchiere, e diceva che alla credenza ci si pensa. Egli era un buon diavolaccio e viveva imprestando agli amici. Non faceva altro mestiere, che per questo stava in piazza tutto il giorno con le mani nelle tasche o addossato al muro della chiesa con quel giubbone tutto lacero che non gli avreste dato un baiocco. Ma aveva denari sinché ne volevano, e se qualcheduno andava a chiedergli 12 tarì glieli prestava subito col pegno, perché chi fa credenza senza pegno perde l'amico, la roba e l'ingegno, a patto di averli restituiti la domenica d'argento e con le colonne, che c'era un carlino di più, come era giusto, perché con l'interesse non c'è amicizia. Comprava anche la pesca tutto in una volta, con ribasso, quando il povero diavolo che l'aveva fatta aveva bisogno subito di denari, ma dovevano pesargliela con le sue bilance, le quali erano false come Giuda, dicevano quelli che non erano mai contenti, ed hanno un braccio lungo e l'altro corto, come San Francesco. E anticipava anche la spesa per la ciurma, se volevano, e prendeva soltanto il denaro anticipato e un rotolo di pane a testa e mezzo quartuccio di vino, e non voleva altro, che era cristiano e di quel che faceva in questo mondo avrebbe dovuto dar conto a Dio. Insomma, era la provvidenza per quelli che erano in angustie, e aveva anche inventato 100 modi di rendere servigio al prossimo. E senza essere uomo di mare, aveva barche e attrezzi e ogni cosa per quelli che non ne avevano, e li prestava, contentandosi di prendersi un terzo della pesca, più la parte della barca, che contava come un uomo della ciurma, e quella degli attrezzi, se volevano prestati anche gli attrezzi. E finiva che la barca si mangiava tutto il guadagno, tanto che la chiamavano la barca del diavolo. E quando gli dicevano perché non ci andasse lui a rischiare la pelle come tutti gli altri, che si pappava il meglio della pesca senza pericolo, rispondeva: «Bravo! E se in mare mi capita una disgrazia, Dio liberi, che ci lascio le ossa, chi me le fa gli affari miei?» Egli badava agli affari suoi ed avrebbe prestato anche la camicia, ma poi voleva essere pagato senza tanti cristi, ed era inutile stargli a contare ragioni, perché era sordo, e per di più era scarso di cervello e non sapeva dir altro che «quel che è di patto non è d'inganno», oppure «al giorno che promise si conosce il buon pagatore». Ora i suoi nemici gli ridevano sotto il naso a motivo di quei lupini che se l'era mangiati il diavolo, e gli toccava anche recitare il De Profundis per l'anima di Bastianazzo quando si facevano le esequie insieme con gli altri confratelli della buona morte con la testa nel sacco. I vetri della chiesetta scintillavano e il mare era liscio e lucente, talché non pareva più quello che gli aveva rubato il marito alla longa. Perciò i confratelli avevano fretta di spicciarsi e di andarsene ognuno per i propri affari, ora che il tempo s'era rimesso al buono. Stavolta i Malavoglia erano là, seduti sulle calcagne, davanti al cataletto, e lavavano il pavimento dal gran piangere, come se il morto fosse davvero fra quelle quattro tavole, coi suoi lupini al collo, che lo zio Crocifisso gli aveva dati a credenza perché aveva sempre conosciuto padron Toni per galantuomo. Ma se volevano truffargli la sua roba, col pretesto che Bastianazzo s'era annegato, la truffavano a Cristo come vero Dio, che quello era un credito sacrosanto, come l'ostia consacrata. E quelle 500 lire egli l'appendeva ai piedi di Gesù Crocifisso. Ma santo diavolone, padron Toni sarebbe andato in galera. La legge c'era anche a Trezza. La casa del Nespolo era piena di gente. E il proverbio dice: triste quella casa dove c'è la visita per il marito. Ognuno che passava, al vedere sull'uscio quei piccoli Malavoglia col viso sudicio e le mani nelle tasche, scrollava il capo e diceva: povera comare Maruzza, ora cominciano i guai per la sua casa. Gli amici portavano qualche cosa come l'uso: pasta, ova, vino e ogni ben d'Indio, che ci sarebbe voluto il cuor contento per mangiarsi tutto. E perfino compar Alfio Mosca era venuto con una gallina per mano. Prendete queste, gnamena, diceva, che avrei voluto trovarmici io al posto di vostro padre, vi giuro. Almeno non avrei fatto danno a nessuno e nessuno avrebbe pianto. La mena, appoggiata alla porta della cucina, con la faccia nel grembiule, si sentiva il cuore che gli sbatteva e gli voleva scappare dal petto, come quelle povere bestie che teneva in mano. La dote di Sant'Agata se n'era andata con la provvidenza, e quelli che erano a visita nella casa del Nespolo pensavano che lo zio Crocifisso ci avrebbe messo le unghie addosso. Alcuni se ne stavano appollaiati sulle scranne e ripartivano senza aver aperto bocca, da veri baccalà che erano. Ma chi sapeva dir quattro parole cercava di tenere uno scampolo di conversazione per scacciare la malinconia e distrarre un po' quei poveri Malavoglia, i quali piangevano da due giorni come fontane. Compare Cipolla raccontava che sulle acciughe c'era un aumento di 2 tarì per barile, e questo poteva interessargli a padron Toni, se ci aveva ancora delle acciughe da vendere. Lui, a buon conto, se n'era riservati 100 di barili. E parlavano pure di compare Bastianazzo, buon'anima, che nessuno se lo sarebbe aspettato, un uomo nel fiore dell'età e che crepava di salute, poveretto. C'era pure il sindaco, Mastro Croce Callà, Baco da Seta, detto anche Giufà, col segretario Don Silvestro, e se ne stava col naso in aria, talché la gente diceva che stava a fiutare il vento per sapere da che parte voltarsi, e guardava ora questo ed ora quello che parlavano, come se cercasse la foglia davvero e volesse mangiarsi le parole. E quando vedeva ridere il segretario, rideva anche lui. Don Silvestro, per far ridere un po', tirò il discorso sulla tassa di successione di compar Bastianazzo e ci ficcò così una barzelletta che aveva raccolta dal suo avvocato, e gli era piaciuta tanto quando gliel'avevano spiegata bene, che non mancava di farla cascare nel discorso ogni qualvolta si trovava a visita da morto. Almeno avete il piacere di essere parenti di Vittorio Emanuele, giacché dovete dar la sua parte anche a lui. E tutti si tenevano la pancia dalle risate, che il proverbio dice: né visita di morto senza riso, né sposalizio senza pianto. La moglie dello Speziale torceva il muso a quegli schiamazzi e stava coi guanti sulla pancia e la faccia lunga, come si usa in città per quelle circostanze, che solo a guardarla la gente ammutoliva, quasi ci fosse il morto lì davanti. Per questo la chiamavano la signora. Don Silvestro faceva il gallo con le donne e si muoveva ogni momento col pretesto di offrire le scranne ai nuovi arrivati per far scricchiolare le sue scarpe verniciate. «Li dovrebbero abbruciare tutti quelli delle tasse!» brontolava comare Zuppidda, gialla come se avesse mangiato dei limoni, e glielo diceva in faccia a Don Silvestro, quasi ei fosse quello delle tasse. Ella lo sapeva benissimo quello che volevano certi mangiacarte che non avevano calze sotto gli stivali inverniciati e cercavano di ficcarsi in casa della gente per papparsi la dote e la figliuola. «Bella, non voglio te, voglio i tuoi soldi!» Per questo aveva lasciato a casa sua figlia Barbara. Ognuno raccontava i suoi guai, anche per conforto dei Malavoglia, che non erano poi i soli ad averne.
«Il mondo è pieno di guai, chi ne ha pochi e chi ne ha assai.
e quelli che stavano fuori nel cortile guardavano il cielo, perché un'altra pioggerella ci sarebbe voluta come il pane. Padron Cipolla lo sapeva lui perché non pioveva più come prima.
Non piove più perché hanno messo quel maledetto filo del telegrafo che si tira tutta la pioggia e se la porta via.
Compare Mangiacarrubbe allora e Tino Piedipapera rimasero a bocca aperta perché giusto sulla strada di Trezza c'erano i pali del telegrafo. Ma siccome Don Silvestro cominciava a ridere e a fare come una gallina, Padron Cipolla si alzò dal muricciolo infuriato e se la prese con gli ignoranti che avevano le orecchie lunghe come gli asini, che non lo sapevano che il telegrafo portava le notizie da un luogo all'altro. Questo succedeva perché dentro il filo c'era un certo succo come nel tralcio della vite e allo stesso modo si tirava la pioggia dalle nuvole e se la portava lontano dove ce n'erano più bisogno. Potevano andare a domandarla allo speziale che l'aveva detta e per questo ci avevano messo la legge che chi rompe il filo del telegrafo va in prigione. Allora anche Don Silvestro non seppe più che dire e si mise la lingua in tasca.
Santi del paradiso, si avrebbero a tagliarli tutti quei pali del telegrafo e buttarli nel fuoco,
incominciò compare Zuppiddu, ma nessuno gli dava retta e guardavano nell'orto per mutar discorso.
Un bel pezzo di terra, diceva compare Mangiacarrubbe, quando è ben coltivato dalla minestra per tutto l'anno. La casa dei Malavoglia era sempre stata una delle prime a Trezza, ma adesso, con la morte di Bastianazzo, Entoni Soldato e Mena da Maritare e tutti quei mangiapane per i piedi, era una casa che faceva acqua da tutte le parti.
Infine, cosa poteva valere la casa?
Ognuno allungava il collo sul muro dell'orto e ci dava un'occhiata per stimarla così a colpo. Don Silvestro sapeva meglio di ogni altro come andassero le cose, perché le carte le aveva lui alla segreteria di Aci Castello.
Volete scommettere 12 tarì che non è tutt'oro quel che luccica, andava dicendo,
e mostrava ad ognuno il pezzo da 5 lire nuovo. Ehi, sapeva che sulla casa c'era un censo di 5 tarì all'anno, e allora si misero a fare il conto sulle dita di quel che avrebbe potuto vendersi la casa con l'orto e tutto.
Né la casa né la barca si possono vendere, perché c'è su la dote di Maruzza, diceva qualchedun altro.
E la gente si scaldava tanto che potevano udire dalla camera dove stavano a piangere il morto.
Sicuro! Lasciò andare al fine Don Silvestro come una bomba. C'è l'ipoteca dotale!
Padron Cipolla, il quale aveva scambiato qualche parola con Padron Toni per maritare Mena con suo figlio Brasi, scrollava il capo e non diceva altro.
Allora, aggiunse compare Turi, il vero disgraziato è lo zio Crocifisso, che ci perde il credito dei suoi lupini.
Tutti si voltarono verso Campana di Legno, il quale era venuto anche lui per politica, e stava zitto in un cantuccio a veder quel che dicevano, con la bocca aperta e il naso in aria, che sembrava stesse contando quante tegole e quanti travicelli c'erano sul tetto e volesse stimare la casa. I più curiosi allungavano il collo dall'uscio e si ammiccavano l'un l'altro per mostrarselo a vicenda.
«E pare l'usciere che fa il pignoramento!» sghignazzavano.
Le comari, che sapevano delle chiacchiere fra Padron Toni e compare Cipolla, dicevano che adesso bisognava farle passare la doglia a comare Maruzza e concludere quel matrimonio della Mena. Ma la longa in quel momento ci aveva altro pel capo, poveretta. Padron Cipolla voltò le spalle freddo freddo senza dir nulla. E dopo che tutti se ne furono andati, i Malavoglia rimasero soli nel cortile.
«Ora», disse Padron Toni, «siamo rovinati ed è meglio per Bastianazzo che non ne sa nulla».
A quelle parole, prima Maruzza e poi tutti gli altri tornarono a piangere di nuovo e i ragazzi, vedendo piangere i grandi, si misero a piangere anche loro, sebbene il babbo fosse morto da 3 giorni. Il vecchio andava di qua e di là senza sapere che facesse. Maruzza invece non si muoveva dai piedi del letto, quasi non avesse più nulla da fare. Quando diceva qualche parola, ripeteva sempre con gli occhi fissi e pareva che non ci avesse altro in testa:
ora non ho più niente da fare, ora non ho più niente da fare.
No, rispose padron Toni, no, che bisogna pagare il debito allo zio Crocifisso e non si deve dire di noi che il galantuomo, come impoverisce, diventa birbante.
E il pensiero dei lupini gli ficcava più dentro nel cuore la spina di bastianazzo. Il nespolo lasciava cadere le foglie vizze e il vento le spingeva di qua e di là per il cortile.
Egli è andato perché ce l'ho mandato io, ripeteva padron Toni. Come il vento porta quelle foglie di qua e di là, e se gli avessi detto di buttarsi dal fariglione con una pietra al collo, l'avrebbe fatto senza dir nulla. Almeno è morto che la casa e il nespolo sino all'ultima foglia erano ancora suoi. Ed io che son vecchio sono qua, uomo povero ai giorni lunghi.
Maruzza non diceva nulla, ma nella testa ci aveva un pensiero fisso che la martellava e le rosicava il cuore. Di sapere cos'era successo in quella notte che l'aveva sempre dinanzi agli occhi, e se li chiudeva le sembrava di vedere ancora la provvidenza là verso il capo dei mulini, dove il mare era liscio e turchino e seminato di barche che sembravano tanti gabbiani al sole e si potevano contare ad una, quella dello zio Crocifisso, l'altra di compare Barabba, la Concetta dello zio Cola e la Paranza di padron Fortunato, che stringevano il cuore. E si udiva Mastro Turi Zuppiddu, il quale cantava a squarciagola con quei suoi polmoni di bue mentre picchiava con la malabestia. E l'odore del catrame che veniva dal greto, e la tela che batteva la cugina Anna sulle pietre del lavatoio, e si udiva pure Mena a piangere, cheta cheta, in cucina.
Poveretta, mormorava il nonno, anche a te è crollata la casa sul capo, e compare Fortunato se n'è andato freddo freddo, senza dir nulla.
E andava toccando ad uno gli arnesi che erano in mucchio in un cantuccio, con le mani tremanti come fanno i vecchi. E vedendo Luca lì davanti, che gli avevano messo il giubbone del babbo e gli arrivava alle calcagna, gli diceva:
questo ti terrà caldo quando verrai a lavorare, perché adesso bisogna aiutarci tutti per pagare il debito dei lupini.
Maruzza si tappava le orecchie con le mani per non sentire la locca che si era appollaiata sul ballatoio dietro l'uscio, e strillava dalla mattina con quella voce fessa di pazza e pretendeva che le restituissero loro il suo figliolo, e non voleva sentir ragione.
Fa così perché ha fame, disse infine la cugina Anna. Adesso lo zio Crocifisso ce l'ha con tutti loro per quell'affare dei lupini e non vuol darle più nulla. Ora vo a portarle qualche cosa e allora se ne andrà.
La cugina Anna, poveretta, aveva lasciato la sua tela e le sue ragazze per venire a dare una mano a comare Maruzza, la quale era come se fosse malata, e se l'avessero lasciata sola non avrebbe pensato più ad accendere il fuoco e a mettere la pentola, che sarebbero tutti morti di fame.
I vicini devono fare come le tegole del tetto, a darsi l'acqua l'un l'altro.
Intanto quei ragazzi avevano le labbra pallide dalla fame. L'annunziata aiutava anche lei, e Alessi, col viso sudicio dal gran piangere che aveva fatto vedendo piangere la mamma, teneva a bada i piccini perché non le stessero sempre fra i piedi come una nidiata di pulcini, che l'annunziata voleva averle libere le mani, lei.
«Tu sai il fatto tuo», le diceva la cugina Anna, «e la tua dote ce l'hai nelle mani quando sarai grande».
Thank you.
Elena non sapeva nulla che volessero maritarla con Brasi di padron Cipolla per far passare la doglia alla mamma. E il primo che glielo disse, qualche tempo dopo, fu compare Alfio Mosca, dinanzi al rastrello dell'orto, che tornava allora da Aci Castello col suo carro tirato dall'asino. Mena rispondeva: «Non è vero, non è vero!» Ma si confondeva. E mentre egli andava spiegando il come e il quando l'aveva sentito dire dalla Vespa in casa dello zio Crocifisso, tutt'a un tratto si fece rossa rossa. Anche compare Mosca aveva un'aria stralunata. E vedendo in quel modo la ragazza, con quel fazzoletto nero che ci aveva al collo, se la prendeva coi bottoni del farsetto, si dondolava ora su di un piede ed ora su di un altro, e avrebbe pagato qualche cosa per andarsene. «Sentite, io non c'ho colpa. L'ho sentito dire nel cortile de Campana di Legno, mentre stavo spaccando il carrubbo che fu schiantato dal temporale di Santa Chiara. Vi rammentate? Adesso lo zio Crocifisso mi fa fare le faccende di casa, perché non vuol più sentir parlare del figlio della Locca, dopo che l'altro fratello gli fece quel servizio che sapete col carico dei lupini». La Mena teneva in mano il nottolino del rastrello, ma non si risolveva ad aprire. «E poi, se non è vero, ma perché vi fate rossa?» Ella non lo sapeva in coscienza, e girava e rigirava il nottolino. Quel cristiano lo conosceva soltanto di vista e non sapeva altro. Alfio le andava snocciolando la litania di tutte le ricchezze di Brasi Cipolla, il quale, dopo compare Naso il beccaio, passava per il più grosso partito del paese e le ragazze se lo mangiavano con gli occhi. La Mena stava ad ascoltare con tanto d'occhi anche lei e all'improvviso lo piantò con un bel saluto e se ne entrò nell'orto. Alfio, tutto infuriato, corse a lagnarsi con la Vespa che gli dava bere di tali bugie per farlo litigare con la gente.
«A me l'ha detto lo zio Crocifisso», rispose la Vespa. «Io non dico bugie». «Bugie, bugie», borbottò lo zio Crocifisso. «Io non voglio dannarmi l'anima per coloro. L'ho sentito dire con queste orecchie. Ho sentito pure che la provvidenza è dotale e che sulla casa c'è il censo di 5 tarì all'anno». «Si vedrà, si vedrà. Un giorno o l'altro si vedrà. Se ne dite o non ne dite delle bugie», seguitava la Vespa, dondolandosi appoggiata allo stipite con le mani dietro la schiena, e intanto lo guardava con gli occhi ladri. «Voi altri uomini siete tutti di una pasta e non c'è da fidarsi». Lo zio Crocifisso alle volte non ci sentiva, e invece di abboccar l'esca seguitò a saltar di palo in frasca e a parlare dei malavoglia che badavano a maritarsi. Ma a quel discorso delle 40 onze non ci pensavano neppure. «Ehi!» saltò su infine la Vespa, perdendo la pazienza. «Se dessero retta a voi, a maritarsi non ci penserebbe più nessuno».
«A me non me ne importa che si maritino. Io voglio la roba mia, ma del resto non me ne importa».
«E se non ve ne importa a voi, c'è a chi gliene importa? Sentite, che non tutti pensano come voi a rimandare le cose da oggi a domani».
«E tu che fretta hai?»
«Purtroppo, voi ci avete tempo, voi, ma se credete che gli altri vogliono far venire gli anni di San Giuseppe per maritarsi...»
«L'annata è scarsa», diceva Campana di Legno, «e non è tempo di pensare a queste cose».
La Vespa allora si appuntellò le mani sui fianchi e sfoderò la lingua come un pungiglione.
«Ora sentite che questa voglio dirvela. Alla fin fine la mia roba ce l'ho e grazie a Dio non sono in stato di dover mendicare un marito. O che credete? E se non fosse che mi avevate messo quella pulce nell'orecchio con le vostre lusinghe, ne avrei trovati 100 di mariti.
E Vanni Pizzuto, e Alfio Mosca, e il cugino Cola che mi stava cucito alla gonnella prima di andar soldato e non mi lasciava legare una calza.
Tutti che friggevano d'impazienza e non mi avrebbero menato tanto tempo pel naso da Pasqua a Natale come avete fatto voi».
Lo zio Crocifisso, stavolta, si mise la mano dietro l'orecchio per sentirci e cominciò a lisciarla con buone parole.
«Sì, lo so che sei una ragazza di giudizio. Per questo ti voglio bene.
e non sono come quelli che ti corrono dietro per acchiapparti la chiusa, che poi se la mangerebbero all'osteria della Santuzza.
Non è vero che mi volete bene, seguitava ella, respingendolo a gomitate. Se fosse vero, lo sapreste quel che dovete fare e lo vedreste che non c'ho altro per il capo.
Ella gli voltava le spalle corrucciata e senza avvedersene andava stuzzicandolo con l'omero.
Ma di me a voi non ve ne importa.
Lo zio si offese di quel sospetto ingiurioso.
Questo lo dici per farmi far peccato, cominciò a lamentarsi.
Non gliene importava del sangue suo, perché infine ella era sangue suo, come la chiusa, che era stata sempre della famiglia e ci sarebbe rimasta se suo fratello, buonanima, non avesse pensato a maritarsi e a mettere al mondo la Vespa. E perciò ei l'aveva tenuta come la pupilla degli occhi suoi e pensava sempre al suo bene.
«Senti», le disse, «ho pensato di darti il debito dei Malavoglia in cambio della chiusa, che sono 40 onze, e con le spese e i frutti potrebbero arrivare a 50. E c'è da popparsi la casa del Nespolo, che per te ti giova meglio della chiusa».
«La casa del Nespolo tenetevela voi», saltò sulla Vespa.
«Io mi tengo la mia chiusa e so io cosa devo farne».
Allora lo zio Crocifisso montò in bestia anche lui e le disse che lo sapeva cosa voleva farne, che voleva farsela mangiare da quel pezzente di Alfio Mosca, il quale le faceva l'occhio di triglia per amor della chiusa, e non voleva vederselo più per la casa e nel cortile, che alla fin fine ci aveva sangue nelle vene anche lui.
«Sta a vedere che ora mi fate il geloso», esclamò la Vespa.
«Sicuro che son geloso»,
esclamò lo zio Crocifisso.
«Geloso come una bestia!»
E voleva pagar 5 lire per fargli rompere le ossa ad Alfio Mosca. Ma lui non lo faceva perché era un cristiano col timore di Dio. E al giorno d'oggi chi è galantuomo è gabbato, che la buona fede sta di casa in via dei Minchioni, dove si vende la corda per impiccarsi. La prova era che aveva un bel passare e ripassare davanti alla casa dei Malavoglia, che perfino la gente si metteva a ridere e diceva che ci faceva il viaggio alla casa del Nespolo come quelli che hanno fatto il voto alla Madonna dell'Ognina. I Malavoglia lo pagavano a furia di sberrettate e i ragazzi, appena lo vedevano spuntare in fondo alla stradicciuola, scappavano come se vedessero il Bau Bau. Ma sinora nessuno di loro gli parlava di quei denari dei lupini. E i morti eran lì che venivano, mentre padron Ntoni pensava a maritare la nipote. Egli andava a sfogarsi con Piedipapera, il quale l'aveva messo in quell'imbroglio, diceva gli altri. Però gli altri dicevano che ci andava per fare l'occhiolino alla casa del Nespolo e la locca che gironzolava sempre da quelle parti, perché le avevano detto che il suo menico era andato nella barca dei Malavoglia e credeva che dovesse trovarlo ancora là, appena vedeva suo fratello Crocifisso, levava le strida al pari di un uccellaccio del malaugurio e gli smuoveva la bile anche lei.
«Questa qui mi fa far peccato», borbottava Campana di Legno.
«I morti non sono ancora venuti», rispondeva Piedipapera gesticolando. «Abbiate pazienza, volete succhiargli il sangue a padron Ntoni? Già non avete perso nulla perché i lupini erano tutti fradici, lo sapete».
Ei non sapeva nulla, sapeva soltanto che il sangue suo era nelle mani di Dio. E i ragazzi dei Malavoglia non osavano giocare sul ballatoio quando egli passava davanti alla porta di Piedipapera.